Capitolo 29. La sala stretta nella quale si fumava e si mangiucchiava era piena di nobili. L'agitazione aumentava sempre più e su tutti i visi si notava l'inquietudine. Erano agitati specialmente i capi, che conoscevano tutti i particolari e lo scrutinio di tutti i voti. Erano gli organizzatori del combattimento imminente. Gli altri, invece, come i soldati prima della battaglia, anche se pronti a battersi, cercavano di distrarsi. Alcuni mangiavano qualcosa in piedi o seduti al tavolo. Altri camminavano, fumando sigarette, avanti e indietro per la stanza lunga, e discorrevano con amici che non vedevano da tempo. Lievin non aveva voglia di mangiare e non fumava. Unirsi ai suoi, cioè a Sergei Ivanovich, Stepan Arkadich, Sviaschi e gli altri, non voleva, perché stava con loro, in animato colloquio, Vronsky, in divisa da scudiere. Anche il giorno prima Lievin l'aveva visto alle elezioni e lo aveva evitato con cura, non desiderando di incontrarsi con lui. Si avvicinò alla finestra e sedette, osservando i gruppi e prestando orecchio a quel che si diceva intorno a lui. Era triste in particolar modo perché tutti, come vedeva, erano animati, preoccupati, e soltanto lui, con un vecchietto sdentato, vecchio decrepito, in divisa di marina, che biascicava con le labbra e s'era venuto a sedere accanto a lui, non prendeva interesse e parte a nulla. «È un volpone quello, io glielo dicevo e lui no. Come? In 3 anni non poteva prepararsi», diceva energicamente un proprietario un po' curvo, non alto, coi capelli impomatati sopra il colletto ricamato della divisa, battendo con forza i tacchi degli stivali nuovi messi per le elezioni. E il proprietario, dopo aver lanciato uno sguardo di insoddisfazione su Lievin, si voltò bruscamente. «Sì, è un affare poco pulito, non c'è che dire», pronunciò con voce sottile un proprietario di piccola statura. Dietro a questi, tutta una folla di proprietari che circondava un generale grasso si avvicinò frettolosa a Lievin. I proprietari cercavano evidentemente un luogo dove poter parlare senza essere uditi. «Come osa dire che io gli ho fatto rubare i calzoni? Se li è bevuti, io penso. Io gli posso sputare addosso a lui e al suo principato. Che non osi dirlo, roba da porci!» «Ma permettete dunque, essi si basano sull'articolo», dicevano in un altro gruppo. «La moglie deve essere iscritta come nobile». «E al diavolo l'articolo, io parlo sinceramente. Per questo siamo nobili galantuomini, abbi fiducia». «Eccellenza, andiamo a bere. Fine champagne». Un'altra folla andava dietro a un nobile che gridava forte qualcosa. Era uno dei 3 ubriachi. «Io ho sempre consigliato a Maria Semyonovna di dare in affitto, perché così ne ricaverà dell'utile», diceva con voce piacevole un proprietario con i baffi grigi, in divisa di colonnello del vecchio stato maggiore generale. Era quello stesso proprietario che Lievin aveva incontrato da Sviaschi. Lo riconobbe subito. Anche il proprietario guardò Lievin con attenzione e si salutarono. «Con molto piacere! E come? Ricordo benissimo. L'anno scorso da Nikolai Ivanovich, il maresciallo. E come va la vostra azienda?» chiese Lievin. «Sempre allo stesso modo, in perdita», rispose il proprietario fermandoglisi accanto con un sorriso rassegnato, ma con un'espressione di calma e di convinzione che la cosa così dovesse andare. «E voi come mai siete venuto nel nostro governatorato?» domandò. «Siete venuto per prendere parte al nostro coup d'état?» disse, pronunciando con fermezza, anche se male, le parole francesi. «Tutta la Russia vi è convenuta, i ciambellani e per poco anche i ministri». Egli indicò la figura rappresentativa di Stepan Arkadich in pantaloni bianchi e divisa da ciambellano, che camminava con un generale. «Vi devo confessare che capisco molto male il significato delle elezioni nobiliari», disse Lievin. Il proprietario lo guardò. «Ma che cosa c'è da capire qui? Non c'è nessun significato. Un'istituzione tramontata che continua il suo movimento per forza d'inerzia soltanto. Guardate le divise, anche quelle vi parlano. Questa è un'assemblea di giudici di pace, di consiglieri effettivi e via di seguito, ma non di nobili». «Allora perché ci venite?» chiese Lievin. «Per un'abitudine in primo luogo. Poi bisogna mantenere le relazioni. È un dovere morale in un certo modo. E poi, a dire il vero, c'è l'interesse personale. Mio cognato vuol presentarsi al ballottaggio dei membri effettivi. Sono persone modeste, bisogna farlo passare. Ecco, questi signori perché ci vengono?» egli disse, indicando quel signore velenoso che aveva parlato al tavolo del governatorato. «È la nuova generazione di nobili». «Nuova per modo di dire, ma non è nobiltà. Essi sono possessori di terre e noi siamo proprietari. Loro come nobili vanno contro i loro interessi. Allora voi dite che è un'istituzione che ha fatto il suo tempo? Per fare il suo tempo l'ha fatto. Tuttavia bisognerebbe considerarla con maggior rispetto. Almeno Snetkov. Che siamo buoni o no, siamo pur cresciuti su per 1000 anni. Sapete, anche se dobbiamo fare un giardinetto davanti alla casa, farne il disegno, e se là cresce un albero di 100 anni, anche se è contorto e vecchio, voi tuttavia per delle aiuole di fiori non taglierete un albero, ma disporrete le aiuole in modo da approfittarne. In un anno non lo cresci. Egli disse cauto e cambiò immediatamente discorso. Beh, e la vostra azienda come va? Ma non bene, un 5%. Sì, ma voi non vi contate, perché anche voi valete qualcosa. Ecco, vi dirò di me. Finché non ho preso a dirigere l'azienda, in servizio guadagnavo 3.000 rubli. Ora lavoro più di quanto lavoravo in servizio, e proprio come voi ne ricavo il 5%, e ancora quello che Dio mi dà, e il mio lavoro è inutile. E allora perché lo fate se c'è una perdita diretta? Ma ecco, si fa. Che volete? L'abitudine. E poi si sa che così bisogna fare. Vi dirò di più, continuò il proprietario appoggiandosi con i gomiti alla finestra e parlando senza interruzione. Mio figlio non ha nessuna passione per l'azienda. Evidentemente sarà uno studioso, cosicché non ci sarà nessuno a continuarla. Eppure si fa sempre, ancora. Ecco, ora ho piantato un giardino. Sì, sì, disse Lievin, è proprio vero. Io sento sempre che non c'è un vero tornaconto nella mia azienda, eppure si fa. Senti un certo dovere verso la terra. Ma ecco, vi dirò, continuò il proprietario, è stato da me un vicino che fa il mercante. Abbiamo passeggiato per il podere, per il giardino. No, dice Stepan Vasilievich, tutto da voi è in ordine, ma il giardino è in abbandono. Da me è in ordine. A criterio mio, codesto bosco di tigli, lo taglierei. Basta farlo quando è in succhio, perché son 1000 tigli. Da ognuno ne vengono fuori 2 buone tavole. E oggigiorno le tavole di tiglio sono pregiate e io ci taglierei tante intelaiature. E con questi denari lui comprerebbe del bestiame e un po' di terra per 4 soldi e la darebbe in affitto ai contadini. Concluse con un sorriso Lievin, che evidentemente più di una volta si era imbattuto in calcoli simili, e si formerà un patrimonio. Invece, voi ed io, basta che Dio ci conceda di conservare il nostro e di lasciarlo ai figli. Vi siete ammogliato, ho sentito, disse il proprietario. Sì, rispose Lievin con soddisfazione orgogliosa. Già, è un po' strano, continuò. Noi viviamo proprio così, senza ricavar nulla, proprio come se fossimo addetti, come le antiche vestali, a custodire una certa fiamma. Il proprietario sorrise sotto i baffi bianchi. Ce ne sono anche fra i nostri, ecco, magari il nostro amico Nikolai Ivanovich o adesso il conte Vronsky, che è venuto qui a stabilirsi, i quali vogliono condurre un'azienda agricola. Ma finora tutto questo, fuorché distruggere il capitale, non ha portato a niente. Ma perché non facciamo come i mercanti? Perché non tagliamo il giardino per farne tavole? Disse Lievin, tornando a un pensiero che l'aveva colpito. Ma ecco, come avete detto voi, per custodire la fiamma. Altrimenti non è lavoro da nobili. E il nostro lavoro da nobili non è qui alle elezioni, ma là, nel nostro angolo. C'è pur sempre il nostro istinto di classe per quel che si deve e quello che non si deve fare. Ecco, anche i contadini io li osservo bene. Appena c'è un bravo contadino, prende in affitto quanta più terra può. Per quanto scadente possa essere la terra, lui la ara sempre, anche senza tornaconto, proprio in perdita. Così anche noi, disse Lievin. Sono stato molto, molto contento d'avervi incontrato, aggiunse, avendo visto Sviaschi che si avvicinava. «È la prima volta che ci siamo incontrati dopo esserci visti da voi», disse il proprietario, «e ci siamo messi a discorrere». «Beh, avrete detto male degli ordinamenti nuovi?» disse con un sorriso Sviaschi. «Non se ne poteva fare a meno». «Ci siamo alleviato l'animo».